si è ringraziato il Signore. È bello che siete venuti voi tutti e anche tutti quelli che non sono potuti venire, li salutiamo nel paese, qui nei paesi vicini e in tutta la terra. Che il Signore possa avere la sua via con noi tutti e questo fine settimana che possa usarlo affinché possiamo andare un passo più avanti, che ci avviciniamo più al Signore e che possiamo essere fortificati nella fede. Oggi ascolteremo una breve testimonianza del nostro fratello Jean-Claude, di cui la nipote è stata guarita dal cranco al sangue. Lui lo farà in breve. Il fratello Arben tradurrà. Prima voglio dare i saluti dall'Ucraina, particolarmente dalla Russia, da Mosca fino all'Ural, poi da Burkina Faso, da Benin, dal Kenya, da Kapstadt, da Johannesburgo, da Gabon, da Montreal, da Edmonton, da Addis Abeba, Etiopia, dalla Svizzera, tutti e tre i fratelli, Graf, Centon, Davi, e poi dal Congo, dalla Zambia, dalla Malawi, dall'India, dall'Indonesia. Tutti lasciano i saluti, poi da Ashdod in Israele e dalla Finlandia. Siamo riconoscenti che siamo collegati con molti, tutti quelli che sono uniti al Signore in questo tempo. Con quelli possiamo essere uniti nel Signore. Poi abbiamo oggi visite nel nostro mezzo dalla Svizzera, dalla Cecoslovacchia, dalla Polonia, dalla Slovacchia, dalla Romania, dall'Austria, dalla Svizzera, dalla Francia, dal Belgio, dall'Olanda, dalla Moldavia, dal Cile. Ho dimenticato qualcuno? Allora alzatevi, chi abbiamo dimenticato? Quale nazione? Io penso che il nostro fratello dalla Moldavia ha i saluti da dare direttamente. Se viene adesso subito avanti può farlo. Quelli, i fratelli e le sorelle dal Cile, gli chiedo che si alzano affinché possiamo dargli il benvenuto. Sì, benvenuti in modo particolare. Dio vi benedica nel nostro mezzo. Tu hai saluti da dare, fratello Smith e il nostro Pirivocci, suppongo vuol dire traduttore.
È un grande privilegio di essere nel vostro mezzo, in questo luogo dove il Signore disse, prima che io ero nato. È una grande grazia e misericordia di Dio, del Signore, per noi tutti, dalla Moldavia, dalla Russia, dall'Ucraina. Sono stati dati i saluti e i fratelli mi hanno detto di dare i saluti. Fratello Nicolai, se tu sarai lì, salutali di cuore tutti i nostri fratelli e sorelle.
Amen.
Amen. Spasibo. Ja.
Adesso abbiamo il nostro fratello Jean-Claude, darà una meravigliosa testimonianza di quello che Dio ha fatto. Che venga adesso, è qui, sì, e viene. Fratello, vieni e traduci.
Loué soit le nom de notre Seigneur.
Sia lodato il nome del nostro Signore.
Hier, aujourd'hui, éternellement.
Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno.
Ma nièce qui s'appelle Juni.
La mia nipote che si chiama Juni. Due mesi fa è caduta malata.
Elle a terminé à l'hôpital.
È finita all'ospedale
e l'on a découvert un cancer de sang.
E hanno scoperto che aveva il cranco nel sangue, che era già in uno stato avanzato,
e
l'hanno portata nella clinica Mayo, è un grande ospitale. Anche il fratello Branham ha parlato di questa catena di ospedali
e
il capo ha fatto la terapia chimica e dopo la prima settimana della terapia l'hanno esaminata e hanno detto che ancora il cranco era lì. In quel momento che il Signore mi ha ispirato e ho visto la parola di, degli Atti degli Apostoli dove al versetto 11 e dove c'era scritto per la mano di Paolo venivano fatti dei segni straordinari e dove anche mettevano dei fazzoletti ai malati venivano guariti. Sono venuto dal mio caro fratello Frank che ha pregato su un fazzoletto, l'abbiamo mandato
e il mouchoir ha mis près de 3 semaines pour arriver en Afrique du Sud.
E ha durato tre settimane prima che arrivasse in Sudafrica. Il Signore sa perché.
E
hanno fatto due serie di terapie della chemoterapia. Era il risultato come la prima volta. Alla fine di questa seconda terapia venne questo fazzoletto. Il giorno dove il fazzoletto fu messo sulla sorella, sulla sua nipote,
ma sœur è venue prier.
Dopo che è stata mia sorella è venuta allora e davanti ai dottori è venuta a pregare col fazzoletto davanti ai dottori e in quel momento dove volevano portarla in un posto dove era per i casi più duri, e il Signore fece allora lì il miracolo all'istante. E non soltanto è stata guarita subito, ha chiesto di voler mangiare. Prima pesava 45 kg e lo stesso giorno ha preso 8 kg. La diarrea che aveva, tutto si è fermato subito. E lo stesso quando vide questo vide, gridò: è un miracolo. Tutti i 12 dottori hanno confermato che è stato un miracolo e l'hanno lasciato andare a casa. Vogliono fare ancora un esame, ancora. E quando hanno fatto un altro esame del sangue, hanno visto che non c'era nessuna traccia di cranco. Noi ringraziamo il Signore, noi lo lodiamo, lo glorifichiamo, il suo nome. Adesso vorrei cantare questo coro che si canta in tutto, in tutte le nazioni. Dio tutto poderoso,
que tu es de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout puissant,
poderoso. Leggo un citato dalla predica del fratello Branham del 22 marzo 1963 nel quinto suggello. Io credo che l'ora si avvicina in cui dei membri mancanti saranno creati di nuovo per la meravigliosa forza del Creatore. Io credo allora che quando lui può creare uno scoiattolo, così può anche creare delle parti del corpo che non ci sono, magari può ridare delle membra del corpo che ci mancano. Lui è Dio, io lo amo. Noi siamo davvero in grande aspettativa che Dio conferma la sua parola. Ho soltanto da dare un breve resoconto del viaggio missionario in Singapore, Australia, Nuova Zelanda. Tutti sapete, abbiamo delle trasmissioni televisive in Australia, in Nuova Zelanda, in Canada, in USA e dove ancora, fratello Smith, Kazakhstan, Almaty. E questa volta era sul mio cuore di riunire i fratelli, quelli che ascoltano e che volevano venire, e così abbiamo avuto una piccola
riunioni, delle piccole riunioni, ma da veramente benedette. Era uno dei viaggi più lunghi, fino a 10 ore di differenza di orario. Singapore 6, Sydney 8 ore e Auckland, Nuova Zelanda 10 ore. Ma ne è valuto la pena, era meraviglioso, condotto tutto dal Signore. E c'era un giorno soltanto che mi era rimasto libero, un giorno libero per mercoledì il 16, e avevo organizzato le riunioni in Auckland e al 17 l'ho lasciato aperto, io non sapevo che porterebbe questo giorno. È successo allora il seguente: dopo che sono arrivato in Auckland, nella Nuova Zelanda, sono andato, ho camminato un pochettino in questo edificio, nell'aeroporto, ho guardato dove ci sarebbe l'informazione. Si fa sempre quando uno va in un posto per la prima volta. Vedo lì, non si vedeva nessuna informazione. Allora mi sono detto: vai fuori, vai a prendere un taxi, vai all'albergo e preparati per la riunione. Prendendo questo taxi, il conduttore aveva una Bibbia davanti a lui e incominciò così la conversazione. E allora siamo entrati sul tema e lui disse: sono in questa comunità, mi puoi aiutare perché devo essere fatto anziano lì. E all'improvviso, mentre che noi facevamo questi 30 chilometri di viaggio, mi disse: hai domani sera tempo, puoi venire da noi nella chiesa? Abbiamo un'ora di preghiera e di insegnamento. Giovedì il 17 non l'avevo organizzato, ma Dio ha organizzato questo per noi. E il conduttore con la Bibbia davanti a sé e incominciò la conversazione. Io vi dico, la gente mi ha strinto, si sono rallegrati. Mai prima avevano ascoltato qualcosa di quello che è stato detto e di quello che è stato annunziato e proclamato. Bello che il Signore conduce tutto in modo meraviglioso. E per questo gli siamo molto molto riconoscenti, che noi la parola dell'ora, il messaggio divino con tutte le promesse che sono nel piano di Dio, li portiamo e li possiamo annunziare. Poi abbiamo tutti sentito che i primi sei mesi di questo anno hanno portato tanto catastrofe con sé, che siano terremoti nel Cile e in Haiti, oppure il Golfo di Messico con una catastrofe come mai prima si conosceva, oppure che sia stata la nuvola del vulcano di cui prima non si era mai sentito qualcosa, o che sia con Gaza e con quello che succede lì, tutto succede e succede, e poi tutte le nazioni sono in distretta, tutte le banche sono in distretta, me lo ha notato. L'anno scorso negli Stati Uniti sono fallite
146 banche. In quest'anno già sono 86 banche che hanno fallito negli Stati Uniti d'America. Poi abbiamo le crisi di governo, tutto il mondo è scosso dalle crisi. Chi si riprende al più presto è il Vaticano. E lì bisogna leggere letteratura su questo, dove la gente che è ben informata mostra come questo succede. Il fratello Branham il 18 marzo 1963 in collegamento con l'apertura dei sette suggelli disse il seguente: avete ascoltato le notizie di Washington? Noi siamo completamente falliti. Che cosa è che ha causato questo? Tutto il denaro l'hanno, hanno le lettere di questo denaro, e noi sappiamo a chi appartengono le grandi case, ma la più grande parte della ricchezza del mondo ce l'ha Roma. E poi la seconda citazione: state attenti, nella metà della settimana questo farà un patto con i giudei. Lui fa questo patto senza dubbio per arrivare alla ricchezza di loro, perché i cattolici e i giudei hanno le ricchezze del mondo. E poi ancora una citazione, o due mezzi citazioni: il Papa fa questo patto con i giudei e nella metà rompe il suo patto quando sarà arrivato al suo scopo e prenderà e si sarà assicurato il denaro dei giudei. Ancora una citazione: quando allora tutto il denaro l'ha sotto il suo controllo, allora romperà il patto con i giudei, così come Daniele lo dice qui, nella metà della settantesima settimana, secondo Daniele 9, versetto 27. Allora tutte le negoziazioni del mondo gli apparteranno. È un patto con il mondo, perché lui avrà le ricchezze di tutto il mondo nelle mani. Tutti i governi possono fallire. L'inizio già è stato fatto. Chi non può fallire e non fallirà, detto sinceramente, non si può pensare quanti miliardi dai popoli, anche dal governo tedesco, vengono mandati lì. E poi si legge che il nostro sviluppo, aiuto di sviluppo ai Hamas, sono 40 milioni, 40 milioni di euro ai Hamas, e tutti sanno che gli Hamas sono un'organizzazione terroristica. E io non so se l'avete ascoltato quando c'è stato questo con la bloccata a Gaza, tutti si lamentavano, e sapete quale frase venne gridata? I giudei in Auschwitz, nel campo di concentramento. È così che il popolo di Israele, che è stato eletto da Dio, scelto da Dio, agli occhi dell'Islam non ha nessun diritto di esistenza, e tutto il resto non dicono nulla e magari si rallegrano di questo, ma noi benediciamo Israele nel nome del Signore. Potremmo dire hanno loro la colpa, ma quanta colpa abbiamo noi? E il nostro Signore si è preso tutta la nostra colpa. Queste cose le ho menzionate affinché voi sappiate che noi osserviamo quello che succede sulla terra e siamo sinceri. Dobbiamo dire uno all'altro: la fine di ogni cosa è vicina. Il rapimento non è stato mai così vicino come nel nostro tempo. E dopo che ho parlato col fratello Kupfa, mi è venuta la parola della predica del monte sul riferimento al perdono. Non parleremo tanto di questo, ma ne vale la pena di leggere quello che appartiene al Padre nostro, che tutto il mondo prega. E voglio leggere in Matteo 6, dal versetto 13, Matteo 6, dal versetto 13, e non ci esporre alla tentazione, ma liberici dal maligno. Ma adesso viene la nostra parte, la tua parte, la mia parte, per preparare i nostri cuori alla predica. Leggiamo i due seguenti versetti riflettendo su questo. Dal versetto 14: perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Quindi, con cuore sincero, vogliamo chiedere al Signore che ci perdoni e perdonare tutti, perdonare fondamentalmente tutti, di non ritenere nulla, ma perdonare. Non so se questo già l'ho detto qui. Perdono è il regalo della grazia di Dio per mezzo del sacrificio del Golgotha. Dio ci ha perdonato tutto in Gesù Cristo nostro Signore, e anche noi possiamo perdonare l'uno all'altro e non rimanere seduti sotto la sua parola e avere qualcosa contro un fratello o una sorella, ma di portare tutto sotto il sangue. Per me, per te, c'è perdono per grazia. La seconda parola è nell'Evangelo di Giovanni, Giovanni 10, e ho riflettuto su questo, come in quel tempo il popolo di Israele e particolarmente i scribi, e con i scribi Dio ha i suoi problemi. Uno dei tedeschi scrivi qui come titolo in questo, che si potrebbe dire questa rivista, e lì il titolo è
I teologi pretendono la morte di Gesù era stata inutile. Io subito non ho letto nessuna frase, subito l'ho chiuso, ma mi è venuto il pensiero, i teologi, gli ateisti, la morte di Gesù non aveva senso. La morte di Gesù ha avuto il più grande senso e significato nella storia e nella storia della salvezza. Ma gli uomini, non ho letto nessuna frase di questo, subito l'ho chiuso e ho voluto soltanto dirvi come va avanti la cosiddetta cristianità, e lì viene anche detto che dovrebbero chiamare tutti Dio, tutta la cristianità dovrebbero chiamare a Dio Allah. Non si sa più quello che si dovrebbe dire, seduzione e ancora seduzione in tutti i reparti. E qui nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, il nostro Signore dice, ha detto di cuore, ha parlato le verità preziose e ha espresso queste verità. In verità vi dico, già nel primo versetto. E poi lui dice, io sono la porta per le pecore, io sono il buon pastore, io sono venuto affinché le pecore abbiano vita e abbiano abbastanza pasture. Poi nel versetto 11, io sono il buon pastore, il buon pastore dà la sua vita per le pecore. E poi versetto 14, io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me. E poi direttamente nei versetti 19 e 20, nacque di nuovo un dissenso fra i giudei per queste parole. Molti di loro dicevano, ha un demonio ed è fuori di sé, perché lo ascoltate? Con quanto dolore si leggono queste parole. Lui, il Signore della gloria, venne ai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. E poi è scritto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato potere di essere figlioli di Dio, cioè quelli che credono al suo nome. E così oggi ancora, oggi è la stessa cosa. Lui viene ai suoi e i suoi non lo ricevono, perché si trovano nelle loro tradizioni. E poi leggiamo nel versetto 22-23, in quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione. Era d'inverno e Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone. I giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero, fino a quanto terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente. No, non era male questo, era bene. E quando glielo disse, leggiamo ancora avanti, nel versetto 26, ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore. E questo faceva male, ma doveva essere detto. Versetto 27, le mie pecore ascoltano la mia voce.
e io le conosco ed esse mi seguono.
Amen.
Versetto 28. E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapperà dalla mia mano. Poi si va ancora avanti fino al versetto 30. Io e il Padre siamo uno. Dio manifestato come il Signore, il Padre manifestato nel Figliolo. E poi il versetto 31, i giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Si pensi un po' questo, quante volte l'ho detto già qui, 4.000 anni erano passati dalla prima promessa in Genesi 3, versetto 15, che il seme di Dio per mezzo della donna verrebbe per schiacciare la testa del serpente e per portarci la redenzione. E la speranza di Israele era venuta, era andata a compimento, e vediamo i scribi e i farisei l'hanno rigettato. Fratelli e sorelle, e chi è nel nostro tempo? Le masse non si occupano di queste, di questo. Chi sono la gente nel nostro tempo che capiscono male il Signore, che ci capiscono male noi, che ci rigettano, che rigettano il Signore? Chi sono? Sono i scribi e sono i farisei del nostro tempo. E ascoltate quello che è scritto nel versetto 33. I giudei gli risposero: non ti lapidiamo per una buona opera, ma per una bestemmia, e perché tu che sei uomo ti fai Dio. Lui era Dio manifestato nella carne, che camminava nel giardino di Eden, che veniva a Abramo e che si rivelò ai profeti, che parlava con Mosè faccia a faccia. A lui il nostro Signore l'hanno accusato di bestemmia. E poi nel versetto 36 è scritto: come mai a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo voi dite che bestemmia perché ho detto sono figlio di Dio? Tutte le promesse in tutto il Vecchio Testamento non erano state date, erano state scritte che la Vergine concepirebbe un figliolo. In Luca 1, quello che è nato da te sarà chiamato figliolo di Dio. Tutto era scritto e tutto andò a compimento, e i scribi il popolo sono passati al lato di quello che Dio faceva, avevano le loro religioni e hanno rigettato il Signore e il suo unto. Che cosa abbiamo oggi, senza giudicare? Che cosa abbiamo oggi? Dappertutto, religione e ancora religione, miscuglio fino all'estremo, e poi ascoltiamo il messaggio divino. Voi, mio popolo, venite fuori, separatevi, non toccate nulla di immondo e allora io vi riceverò e allora voi sarete i miei figlioli e le mie figliole e io sarò il vostro Dio. Già nel profeta Isaia leggiamo l'ammonimento in Isaia, l'ammonimento che noi non con le nostre labbra ma che col nostro cuore dobbiamo ringraziare Dio e dobbiamo dargli la gloria, così come in Marco 7 viene ripetuto. Isaia 29 versetto 13: il Signore ha detto, poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Dio aveva parlato, ma il popolo non l'ha preso la parola in modo vivente, ma ne fece una tradizione di questo. Ha fatto comandamenti d'uomo e così leggiamo in seguito a questa parola, in Marco 7, per fare il paragone col tempo attuale. Marco 7, e credetemi, non è cambiato proprio nulla. Tutto è rimasto così come era in quel tempo. I scribi e i farisei sono in quello che Dio ha promesso e in quello che Dio ha fatto sono passati sempre al lato di questo, e così anche nel nostro tempo. Marco capitolo 7 versetto 6 e 7: Gesù disse loro: ben profetizzò Isaia di voi ipocriti, come è scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Perché è scritto: lui ricondurrà il cuore dei padri ai figlioli e il cuore dei figli di Dio li ricondurrà ai padri. Non le labbra, non la testa, ma il cuore. Poi il versetto 7: invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. E effettivamente, senza dare un giudizio su questo, possiamo andare da confessione a confessione e tutti hanno le loro proprie dottrine. E poi nella parola di Dio così ci viene mostrato che Dio, prima del ritorno di Gesù Cristo, porterà tutto nello stato originale. E io vi mostro adesso qualcosa di meraviglioso dall'Evangelo da Matteo 17, per mostrarvi come lo Spirito Santo con precisione, che nessun uomo può avere una precisione del genere, qui in questo Evangelo ha parlato e ci è stato lasciato. Matteo 17, e qui leggiamo dal versetto Matteo 17 dal versetto 10: i discepoli discepoli gli domandarono: perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? State attenti a quello che abbiamo letto. I scribi conoscevano la parola, ma non avevano la rivelazione. E poi nel versetto 11 egli rispose: certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. E prima che ascoltiamo questa meravigliosa testimonianza, immaginatevi per un momento che il versetto 13 venne detto dopo, sarebbe stato detto dopo il versetto 11. Allora tutto sarebbe stato alla fine, non avremmo più nessuna promessa. Versetto 13 è scritto dopo il versetto 12, dove il nostro Signore si riferisce al ministero di Giovanni il Battista, che già era successo. Lasciatemelo leggere. Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo deve soffrire da parte loro. Dopo questo versetto, perché Giovanni il Battista nello spirito e nella forza di Elia era venuto, ma 2000 anni sono passati, il giorno del Signore davanti a noi. Dopo il ministero di Giovanni il Battista, il nostro Signore parla, e allora viene il versetto 13. Allora i discepoli capirono che egli aveva parlato loro di Giovanni il Battista. Dove rimane l'amen? Come precisa la parola di Dio? E io vi dico ancora una volta, immaginate un po' se sarebbe, se il versetto 13, e questo lo fanno i scribi di oggi, se sarebbe cambiato questo. Io conosco alcuni predicatori pentecostali dal primo tempo, dagli anni 60, che dicevano: fratello Frank, questo con Brenham e con un profeta e col giorno del Signore è tutto già passato, perché il nostro Signore disse, e i discepoli capirono che parlava di Giovanni il Battista. Di Giovanni il Battista parlò nel versetto 12, amen. E di cui parlava del versetto 11? Di cui parlava nel versetto 11? Fratello Gilbert, fratello Mulla, voi fratelli che siete nel servizio, nel versetto 11 il risposo: Elia certo deve venire e ricondurrà tutto nello stato originale. Per me meraviglioso come lo Spirito di Dio, certo lì deve venire e ristabilire ogni cosa. Com'è meraviglioso come lo Spirito ha dettato così tutto dove apparteneva. Adesso ancora andiamo brevemente a quello che il nostro Signore ha detto. Noi crediamo che la parola di Dio è il nostro assoluto. E io voglio poter dire anche questo: in questo luogo non vengono dati dei opuscoli con citati del fratello Branham. Vi dico perché un fratello si è annunziato e non si sa quante citazioni ha scritto, e tutte le citazioni dalla bocca del fratello Branham e ogni citazione è tolto dall'insieme di cui era stato detto, e tutti i fratelli che fanno questo fanno qualcosa di molto grave, perché non danno l'insieme di dove questo era esposto, ma li tirano fuori. In questo luogo ogni predica del fratello Branham dal A alla Z viene lasciata così com'è, e lo Spirito Santo conduce in tutta la verità. E lo dico di nuovo, in questo luogo non viene dato nulla di quello che non è in armonia con la Bibbia. Tutto quello che il fratello Branham ha detto deve rimanere in ogni predica così, così com'è, e deve rimanere così com'è, così come leggiamo nella Scrittura, e lasciamo tutto così com'è. Ieri ho avuto una lunga conversazione con un fratello che tanti anni fa battezzai, e poi veniva nella conversazione: sì, fratello Branham, noi sappiamo che il Signore ti ha chiamato e ti ha mandato, ma perché? Perché passi al lato di Apocalisse 10? Non vuoi leggere Apocalisse 10 di nuovo e ascoltare quello che il profeta disse su questo? Allora gli diedi la spiegazione biblica, ma poi la distretta perché? Perché? Perché io so esattamente che i sette tuoni di Apocalisse 10 non sono un suono di tuono come il fratello Branham il 28 febbraio del 1963 ascoltò nella montagna, non ascoltò una voce, ma soltanto sette suoni di tuoni, ma nessuna voce. E poi apparvero i sette angeli nella nuvola soprannaturale, e il settimo nella costellazione gli disse: ritorna a Jeffersonville, perché l'apertura dei sette suggelli è vicina, ma i fratelli non conoscono le circostanze e i connessi, e naturalmente non hanno una chiamata. E allora dice: sicuramente ascolterà questa predica. Mi disse: tu sai quello che il profeta disse, bisogna leggere fra le righe. Fra le righe, fra le righe, può leggere la sposa con lo sposo e la sposa con lo sposo. Sono cose che non si. Che non c'è bisogno di dire, ma Dio ci ha parlato, ha dato la sua parola. Lui voleva dire la rivelazione di quello che noi leggiamo. E così ringraziamo il Signore che anche in questo siamo rimasti sobri. Abbiamo fiducia nel Signore, sappiamo che Lui ha incominciato e Lui porterà alla fine. Egli sarà condotta una sposa che è santificata nella parola della verità, giustificata, lavata nel sangue, suggellata con lo Spirito Santo. Poi in Tito capitolo 2, Paolo, Tito 2, dal versetto 11 a 14, infatti la grazia di Dio ci è stata data. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata, che porta tutti gli uomini la salvezza. Devono soltanto riceverlo e ringraziare a Dio per questo. E ci insegna la grazia di Dio, ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente e giustamente e in modo santo. È possibile. E anche se tutta la società va fuori strada, i credenti si sottomettono all'ordine di Dio. Siamo sinceri, non è tutta l'umanità caduta nelle mani del nemico. Mi posso ricordare del tempo dove la famiglia era una famiglia, dove la madre, il padre lavava i piedi e dice: oggi era un giorno duro. Che cos'è oggi con la famiglia? Prima tre generazioni hanno abitato in piccole case. Oggi non c'è nemmeno più posto per l'uomo e per la donna. Gli uomini hanno la loro società, le donne le loro società. La famiglia è passata e tutti lo lodano. I più grandi uomini nei governi sono i veri esempi per quello che non dovrebbe essere fatto, perché contro la natura, ma tutto è in decadenza. E poi tutti, anche in questa famosa rivista, parlano dei valori cristiani e parlano dei valori cristiani. Che cosa sono i valori cristiani? Tutti oggi sono cristiani, più di un miliardo. I cattolici, un miliardo e 70 milioni, tutti sono cristiani. È soltanto quello che è stato battezzato con lo Spirito Santo, che è all'unzione dello Spirito Santo. Cristo era l'unto, unto con lo Spirito Santo, e la Chiesa originale era unta con lo Spirito Santo, e per questo vennero chiamati cristiani. Oggi sono tutti cristiani. Sia ringraziato Dio che per i credenti, senza fatica, la parola di Dio è valida, e siate sinceri. Dovete affaticarvi per vivere secondo la parola di Dio, oppure vi è data semplicemente così? Chi si deve affaticare per questo? Chi si deve sforzare? Questo ci è dato da Dio nella nostra via. L'obbedienza della fede con la nuova nascita per grazia ci è stata data, perché l'uomo naturale non può ricevere le cose dello Spirito, quindi in cui ci insegna ad abbandonare le passioni mondane per vivere questo mondo moderatamente, giustamente, in modo santo. E poi viene la speranza vivente che noi ci è stata data. Versetto 13, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro Dio e Salvatore, del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Per crearsi un popolo separato per mezzo del sangue dell'agnello, redento, giustificato completamente nella parola della verità, piena santificazione e poi suggellamento con lo Spirito Santo. Io sono convinto, non soltanto l'ho detto, io sono convinto che tutti quelli adesso ascoltano la voce di Dio, che la parola di Dio con tutte le promesse la ricevono e di cuore credono che l'hanno ricevuta la rivelazione per mezzo dello Spirito Santo. La rivelazione non si può condividere con altri. La rivelazione viene da Dio e deve essere data a ognuno personalmente per grazia. In prima Pietro leggiamo questa parola. Qui scrive l'Apostolo nel primo capitolo, prima Pietro capitolo 1, e leggiamo il versetto 13 e 14. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. E questo lo facciamo. Noi mettiamo la nostra speranza solamente sulla grazia, come abbiamo letto nella parola di introduzione. La fede è collegata con l'obbedienza. E qui abbiamo nel versetto 14: come figli obbedienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi, perché io sono santo. Versetto 18, 19, magari 20: sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandato dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Leggiamo ancora versetto 20: già designato prima della creazione del mondo, così come tu e io, così come il Redentore era stato prescelto prima della fondazione del mondo per pagare il prezzo per la nostra redenzione, così anche noi, prima della creazione del mondo, siamo stati eletti in Lui e per la grazia di Dio siamo diventati partecipi a questo, fino a questo giorno e in tutta l'eternità. Leggiamolo di nuovo: già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Già in quel tempo, 2000 anni fa, si parlava già della fine del tempo, degli ultimi giorni, e qui lo leggiamo di nuovo: e alla fine del tempo designato prima della creazione è manifestato negli ultimi tempi, e noi viviamo in questi ultimi tempi, che in quel tempo è incominciato come gli ultimi giorni, come in Atti capitolo 2 è scritto: negli ultimi giorni parla il Signore, allora spargerò il mio spirito sopra ogni carne. E quando questi ultimi giorni vengono alla fine, allora viene l'ultimo giorno. E dopo l'ultimo giorno viene l'eternità. Versetto 22. Avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amore fraterno, amatemi intensamente a vicenda di vero cuore. Io mi sono proposto, nella prossima lettera circolare, se Dio vuole, di parlare sull'amore. Sull'amore di Dio. E voi tutti sapete, quando il fratello Branham è stato trasportato nell'aldilà, così disse nella sua testimonianza, vide milioni che erano tutti giovani, vide magari la sua prima moglie, la seconda moglie, diceva, la prima mi prese il braccio e la mia seconda moglie l'altro braccio, e insieme abbiamo lodato il Signore, ringraziato il Signore, e diceva tutto era realtà, così come nella terra tutto lo vediamo in realtà, così sarà nella risurrezione, tutto sarà realtà. E anche il ritorno di Gesù, il nostro Signore, sarà realtà. Voi sapete, magari si sono seduti qui della gente che hanno sentito che il Signore è già venuto, che il rapimento già è avvenuto, quante cose ci sono qui sulla terra, non si può descrivere. Non si può rivestire di parole. Noi crediamo, quando il Signore ritorna, che ogni passo biblico che parla del suo ritorno si compirà al 100%, che i morti in Cristo per primo risusciteranno e che noi che viviamo saremo trasformati con loro nello stesso tempo, per essere rapiti con loro. E Paolo l'ha scritto, succederà in un attimo, in un batter d'occhio. Questo Dio non ha bisogno di tempo. Lui parlò, è successo, lui comandò e era lì. Quando Dio disse sia la luce, venne la luce. Quando disse la terra produca, allora produsse, quando verrà col suo esercito, con l'arcangelo e con la tromba di Dio, farà sentire la sua voce, allora i morti in Cristo risusciteranno e noi che saremo rimasti saremo trasformati. Come ho già detto tante volte, prima deve avvenire deve essere trasformato il nostro cuore nell'interiore. Ancora da Primo Pietro, il secondo versetto, per farci vedere la predestinazione di Dio. Prima Pietro, capitolo 1, versetto 2. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a obbedire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate. E noi possiamo dire, la grazia ci viene sempre data abbondantemente, come in Giovanni 1 è scritto, dalla sua pienezza abbiamo ricevuto grazia e grazia. la legge è venuta per mezzo di Mosè, la grazia e la verità per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Non ci ostacoliamo in nessuna parola, come in Giovanni 10 abbiamo letto, i scrivi si scandalizzavano di quello che il Signore diceva e faceva. A lui il Signore l'hanno accusato di bestemmia, come erano ciechi, come può fare ciechi una religione, gli uomini, e poi tutto viene decorato al di fuori, con la transazione del tempo, con questo e con quell'altro, e a quello che Dio faceva attualmente passavano al lato, fratelli e sorelle. Mettiamo l'accento su questo di nuovo. Abbiamo ricevuto grazia davanti al volto di Dio. Possiamo credere come dice la Scrittura, e come dice la Scrittura, le promesse possiamo riceverle. E non dimenticate quello che abbiamo letto in Matteo 17, quando il nostro Signore parlò di quello che doveva avvenire nel futuro. Elia verrà per primo e restaurerà ogni cosa, e poi quello che era successo per mezzo di Giovanni il Battista l'ha confermato, e noi possiamo vederlo. Noi non mischiamo nulla, non l'abbiamo messo il versetto 13, non dopo il versetto 11, ma il versetto 13 l'abbiamo lasciato dove è scritto, nel posto giusto, e noi lasciamo ogni parola di Dio lì dove è scritta e dove appartiene, perché appartiene in quel luogo. Ma siate sincere, ma deve esserci rivelato da Dio, è così o no? Quando questo mi è diventato così grande, ho detto, amato Signore, l'ho visto questo, ma così non l'ho visto. Ma nel momento in cui veramente per mezzo dello Spirito di Dio viene mostrato che tutto è scritto nel giusto ordine, e che è stato detto nel giusto ordine, allora il Signore apre la nostra mente per le Scritture, e noi la parola rivelata possiamo riceverla per mezzo dello Spirito Santo, e non abbiamo più bisogno di chiedere a qualcuno che ci porti dei citati per istruirci. Allora prendiamo Apocalisse 10 e le lasciamo dove appartiene, cioè quando il nostro Signore verrà come angelo del patto con l'arcobaleno sopra il suo capo, non come sposo, non come figliolo dell'uomo, ma come angelo del patto, e metterà i suoi piedi sulla terra e sul mare, perché per mezzo di lui è stato fatto tutto, e come il proprietario originale metterà il piede sulla terra e sul mare. Quello è il momento quando i sette tuoni fanno udire la loro voce. Allora viene detto qualcosa, non soltanto il suono, ma allora si ascolterà qualcosa, perché è scritto che i sette tuoni allora faranno sentire la loro voce. Quindi lasciamolo lì dove appartiene, dove è scritto, dove Dio lo ha ordinato, lì lo vogliamo lasciare. E poi vengono i fratelli e dico, fratello Frank, ma tu lo sai? Sì, io lo so. Non vi preoccupate. Io so anche che noi abbiamo, che dobbiamo avere rispetto per la parola di Dio. E lasciatemi dire questo chiaramente.
chi parla del fratello Branham e mette la Bibbia da parte, allora non ha capito perché Dio l'ha mandato. Tutto quello che doveva essere rivelato è stato rivelato. E negli ultimi 5 minuti, qui è scritto in questo libro dei 7 suggelli, direttamente nell'ultimo che disse il fratello Branham, così come nessuno sa quando verrà la venuta del Signore, quando il Signore verrà, così nessuno saprà quello che contengono i 7 tuoni. E questo ci basta. Qui l'abbiamo. Così come è scritto che nessuno conosce l'ora della sua venuta, del suo ritorno, così nessuno saprà il mistero dei 7 suggelli. Allora tutte le citazioni non servono a nulla. Dobbiamo andare all'ultimo citato e abbiamo la risposta. Allora ritorniamo alla parola di Dio e diciamo al Signore di cuore grazie, tutto nel giusto tempo, e poi, perché l'abbiamo appena detto, questo ci collega con Daniele 12, che dal momento dove va il giuramento e lui giurò per colui che vive in eternità, ci sarà un tempo, 2 tempi e mezzo tempo. Dio dà la risposta nella sua parola, che venga detto ancora una volta su ogni tema. Dio ha detto quello che dobbiamo sapere, che sia che è scritto nel Vecchio o nel Nuovo Testamento, tutto è in armonia divina e noi lo lasciamo così come è scritto. Fratelli e sorelle, io sono sopraffatto, meravigliato della parola, della grazia di Dio, per il rispetto che ci ha dato per la sua parola, per mezzo dello Spirito Santo ce l'ha rivelata, che non sono degli uomini che dicono la loro opinione, possono farlo dappertutto, ma non qui. Qui soltanto la parola di Dio è valida. E per questo abbiamo l'ammonimento, verrà il tempo dove uno volterà le spalle alla verità, e allora ci saranno insegnanti che porteranno le loro proprie dottrine, e poi di nuovo portano dei precetti di uomo, inutilmente mi adorano, dove Dio viene adorato in spirito e in verità, è soltanto lì dove per mezzo dello Spirito Santo veniamo trovati nella verità. Non è altrimenti possibile, come vogliono adorare in spirito e nella verità quando sono nelle proprie dottrine. La parola è la verità, e lo Spirito Santo è lo spirito della verità, e lui ci conduce in tutta la verità. Se in questo luogo oppure in tutto il mondo, che prima della fondazione del mondo sono stati eletti per questo, di vivere adesso, di ricevere le promesse di Dio, di credere adesso, come dice la Scrittura, che possano ricevere rivelazione per mezzo dello Spirito Santo, che non deve venire un fratello per portare una speciale rivelazione, ma che lo Spirito Santo per mezzo della parola ci può condurre in tutta la verità, e tutto per grazia ce lo può rivelare. Siete riconoscenti?
che in Matteo 17, versetto 13, è scritto non dopo il versetto 11. Io vi dico, la parola di Dio è santa e la parola di Dio è vera. Beati tutti coloro che con rispetto lo ricevono. E allora ci rallegriamo grandemente che Dio ci fa grazia. Non parla il Signore in modo semplice con noi, così che noi lo possiamo capire. Ai scribi ha parlato in similitudine, ma ai suoi discepoli gli ha rivelato quello che era come nocciolo nelle similitudini, nelle parabole. Così è con noi in questo tempo. Siamo riconoscenti che possiamo vivere adesso, riconoscenti che possiamo credere, come dice la Scrittura, riconoscenti che abbiamo trovato grazia davanti a Dio, riconoscenti che lo Spirito Santo ci conduce in tutta la verità e che siamo trovati nella parola della verità finché il Signore verrà. Io lo credo con tutto il cuore. Siate benedette nel nome del Signore. Ricevete la parola di Dio e opererà in voi e per lo Spirito Santo vi verrà rivelata, e allora camminiamo al passo col Signore in amore con Lui, uniti e uno con l'altro. Non dimenticate quello che abbiamo letto della predica sul monte: soltanto se noi perdoniamo l'uno all'altro così come Dio ci ha perdonato, allora ci sarà perdonato anche a noi. E allora con cuore puro possiamo ringraziare Dio. Noi lodiamo la forza del sangue dell'agnello, noi ringraziamo Dio per la parola del nuovo patto, lo ringraziamo per il sangue del nuovo patto che scorse per noi, per la sua parola, per lo Spirito Santo che ci conduce in tutta la verità a Lui. L'Iddio onnipotente sia la gloria e l'onore in eternità. Amen. Alziamoci e ringraziamo il Signore. Io non so se le due sorelle hanno un cantico che si adatta. Noi apriremo il nostro cuore davanti al Signore. Sì, come sei grande, abbiamo cantato come sei grande, o cantiamo, o io voglio vedere.
Maranatha, war das kein Wort in der ersten Christenheit, wo die Hoffnung seines Kommens aller Herzen hat erfreut. Welche Armes, ihr die Kind zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komm er bald, Herr Jesu, komm. Losungswort im Christentum, lass die Herzen höher schlagen, aller wie sein Eigentum.
Amen.
Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig hin zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, Trost der Christen, heute in der Zeit der Not. Jesus kommt uns zu erlösen, aus der Trübsal, Sorg und Tod. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, gürt die Lenden, halte deine Lamp bereit, bereits die Botschaft seines Kommens, kräftig aus in dieser Zeit. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig hin zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, er ist nahe, Endeszeichen sind wir schon. Lasset wartend uns bereit sein für den Platz auf seinem Thron. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm.
Amen. 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 Lob und Dank sei dem Herrn.
Sia ringraziato il Signore. Se già in quel tempo era così, quanto molto di più adesso, dove sappiamo a motivo della profezia biblica che il ritorno del Signore è veramente alla porta. Come possiamo essere riconoscenti? Ancora una frase. Soltanto colui che appartiene alla Chiesa sposa allora ascolterà adesso la voce dello sposo, tutti gli altri rimarranno nelle loro tradizioni, nelle proprie vie, andranno per le proprie vie. Noi possiamo avere fiducia nel Signore, l'ultima chiamata viene. Vedi, lo sposo viene, preparatevi a incontrarlo. Noi non venite in vano da tutte le nazioni vicine e dal mezzo mondo. Voi siete qui affinché tutto il mondo sappia che noi predichiamo, non predichiamo nelle sedi vuote o in uno studio, ma che tutto il mondo sappia che in tutta l'Europa il popolo di Dio viene insieme per ascoltare la vera parola di Dio. E così siamo riconoscenti. Inchiniamo i nostri capi, proviamoci davanti nella presenza di Dio, se veramente crediamo, se crediamo di cuore. Voglio domandare se oggi particolarmente dei giovani, ci sono dei giovani nel nostro mezzo che non hanno un'esperienza con Dio, ancora non hanno ricevuto una conversione, non sanno ancora che cosa significa di fare una vera conversione, di pentirsi e di ritornare al Signore, di ritornare al Signore e chiedergli perdono affinché possa trovare compimento, così tanti che l'hanno ricevuto gli diede potere di essere figlioli di Dio, cioè quelli che credono al suo nome. Questa è l'ora e per tutti quelli che magari ancora hanno dei dubbi e che nei loro pensieri pensavano se quello con Giovanni il Battista e col suo ministero tutto è compiuto, come tutti pretendono i predicatori pentecostali. Per favore, venite fuori da ogni influenza umana e mettetevi sotto l'influenza divina, e allora viene rivelazione per mezzo dello Spirito Santo. Dio non conosce nessun miscuglio. Il suo popolo, i suoi figlioli, le sue figliole vengono insegnati da Dio, istruiti da Dio. La parola del Signore è venuta, noi l'abbiamo ricevuta e lo Spirito di Dio ce la rivela. Chi vuole ricevere perdono, che creda adesso. Chi vuole ricevere la guarigione, che creda adesso. Dio è presente, sia lodato e ringraziato il nome del Signore. Quanti vogliono essere inclusi nella preghiera? Sì, Dio benedica così tante mani. Chiediamo al fratello Gilbert di pregare con noi. Il fratello Arben viene e traduce, e noi tutti crediamo e preghiamo, e il Signore farà tutto bene. Nostro Padre Celeste, Dio Onnipotente, noi siamo toccati dalla Tua parola questa sera. Tu ci hai riunito in mezzo nella Tua tavola per cibarci di questa parola che ci dà tutte le Tue promesse. Ti ringraziamo per la rivelazione della parola. Ti ringraziamo per la precisione di Matteo. Tu ci parli e noi ti ringraziamo con tutto il cuore. Oh Signore, dacci a ognuno di noi l'ubbidienza della fede. Noi siamo il popolo che tu hai scelto per la tua eredità. Tu ci hai messo nella tua presenza. Noi ti ringraziamo per questa parola fresca, questa parola che ci prepara per il ritorno del glorioso giorno del Signore Gesù Cristo. Tu vuoi che noi siamo preparati, pronti per il rapimento. Benedici tutti quelli che hanno alzato la loro mano, che vogliono consacrarti, perché questa sera ancora il perdono è possibile, si può, e anche possiamo convertirci ancora oggi. Tutto è possibile. Tu ci hai Ci hai dato nuova forza, Signore. Grazie anche per la guarigione e per la testimonianza che abbiamo ascoltato. Ti ringraziamo perché tu sei lo stesso, non sei cambiato. Noi crediamo che la tua parola è la verità. Grazie per la rivelazione. Fortifica il vaso che tu usi per parlare a noi. Ti ringraziamo per questa grande grazia che tu ci hai dato, di credere questa parola che tu ci hai dato per questo tempo. Ti ringraziamo che ci hai aperto le orecchie per ascoltare quello che lo Spirito dice alla Chiesa. Ti ringraziamo dal più profondo del nostro cuore per quello che tu hai fatto e farai in breve. Noi ti preghiamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. E cantiamo adesso insieme. Amato Signore, a motivo dell'autorità della Tua parola che noi annunziamo e che noi crediamo, possiamo gridare a tutti quelli che vengono adesso a Te e che diventano credenti in Te e che l'opera di redenzione per loro la ricevono, così come voi credete, i vostri peccati nel suo nome vi sono perdonati, perché così è scritto: nel suo nome a tutti i popoli sarà predicato il perdono dei peccati. Ricevetelo e ringraziate il Signore per questo, così come con la guarigione Lui era stato colpito, ferito per i nostri peccati, colpito per le nostre malattie. Il castigo era stato messo su di Lui affinché noi abbiamo pace, per mezzo delle sue lividure siamo stati guariti. Ringraziamo Dio per questa testimonianza della nipote del nostro fratello. Ti ringraziamo, amato Signore, tu sei lo stesso ieri, oggi e lo stesso in eternità. Nei giorni del tuo servitore William Branham hai guarito i ciechi, i zoppi, li hai guariti. Tu non sei morto, tu sei risuscitato, tu vivi e tu sei oggi nel nostro mezzo. Ti ringraziamo che tu la tua parola per grazia l'hai confermato, perché la fede viene dalla predica e la predica dalla tua parola. Ti ringrazio, amato Signore, che tu la tua sposa come sposo l'hai chiamata fuori da tutti i popoli, lingue e nazioni, e la chiami, e tu porterai a compimento la tua opera di redenzione in modo glorioso, e noi vedremo quello che mai successe prima nella terra in una pienezza così grande. Ti ringraziamo per questo, anche per questa sera. Ti ringraziamo. Benedici in tutte le lingue, in tutta la terra, e sì col tuo popolo, amato Signore. Vogliamo ancora cantarti, tu sei degno, tu sei degno, alleluia, al tuo meraviglioso nome, tu sei degno.
E tutti dicono amen.
Amen, amen, amen. Seid der Gnade des Herrn befohlen.
Avete sicuramente visto che ci siamo preoccupati, ci siamo curati, e per il calore è stata messa dell'acqua per tutti quelli che magari sarebbero venuti in distretta per il calore, ma Dio ha dato grazia. Dio vi benedica e sia con voi. Fratello Smith, di ancora alla gente qualche parola. È stato detto, tutto detto, e che vi possiate riposare bene e non siate l'uno all'altro di ostacolo o di peso.
Amen.
Amen.
Er hat uns gesehen.
Lui ci ha benedetto.
Reicht einander die Hand.
Date la mano l'uno all'altro. E noi benediciamo tutti nel nome del Signore in tutto il mondo. Amen. Amen.